una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi da Radio Popolare, oggi un buon risveglio al 16 di giugno, ci avviamo ormai verso l'inizio ufficiale dell'estate e è quel periodo un po' di transizione, soprattutto per quanto riguarda il passaggio tra la conclusione delle stagioni concertistiche o teatrali durante l'anno e l'inizio dei festival estivi, che insomma negli anni si sono sempre un po'... non voglio dire diminuiti, sicuramente più atomizzati, insomma un po' più sparsi qua e là, magari tante più realtà piccole invece di poche concentrate a cui di solito una volta perlomeno venivano dati moltissimi soldi da parte del ministero, quindi è più importante, come dire, seguire e un po' mappare, ecco, quello che succede. Però appunto dicevo, queste sono settimane un po' di passaggio, per cui non succede moltissimo, molte stagioni di fatto si sono già chiuse, a Milano per esempio appunto vedrete non ho moltissimi annunci da fare, e perché appunto poi dopo sarà da luglio quando poi iniziano seriamente i festival estivi a presentare i nuovi cartelloni, e allora in quel caso ovviamente sarà il caso di segnalare. Quindi oggi la maggior parte dei nostri ascolti saranno dischi, novità discografiche e le vostre richieste anche della settimana scorsa. Vi ricordo, potete sempre farlo al 331-6214013 via SMS o Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Il primo ascolto infatti viene proprio, è una vostra richiesta. Walter mi aveva scritto appunto dicendo che aveva scoperto da poco i quartetti di Mendelssohn, che in effetti nel panorama della musica da camera non sono poi mai entrati veramente a far parte del canone, come invece, non so, quelli di Haydn, di Mozart o Beethoven, e poi insomma tutti quelli dopo. E quindi mi chiedeva proprio in generale un mio parere su Mendelssohn in quanto tale. Il che è difficile, perché sono, come dire, per indole ho sempre un po' tenuto Mendelssohn non in grandissima considerazione, proprio insomma il figlio della medio-alta borghesia tedesca che ha la possibilità di viaggiare per l'Europa, insomma forse più, uno dei più famosi studenti Erasmus, se vogliamo, della storia della musica, e però, come dire, è uno di quelli capaci di mettere, insomma, di trarre qualcosa di buono, ecco, da tutti i viaggi giovanili in giro per l'Europa durante il Grand Tour. Però, come dire, nell'immaginario soprattutto insomma, di chi vede un po' la storia della musica come un grande progresso, ecco, Mendelssohn è uno di quegli autori dove il progresso si ferma un po', no? Si cristallizza tutto quello che si è fatto prima, c'è tanto Mozart, c'è tanto appunto classicismo che viene un po' infarcito di nuove tendenze romantiche, però poi alla fin fine nell'immaginario Mendelssohn rimane un po' l'autore un po' spensierato, non particolarmente intenso come lo si vorrebbe, ecco. E questo, che per me è stato anche difficile un po' scrostare questo pregiudizio, e la verità è che poi Mendelssohn, a guardarlo bene, ascoltarlo bene, è un autore capace effettivamente, coscientemente, con le poche risorse che si è dato, anche sempre come per esempio con delle scelte di orchestrazione ridotte nei ranghi, ma raffinatissime, e devo dire anche piuttosto sconvolgenti a volte nel loro interesse, nella loro riuscita nel catturarci l'attenzione. E se proprio devo scegliere un brano sicuramente rappresentativo per me, le musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, scritte da Mendelssohn, rimangono il suo grandissimo capolavoro. Poiché infatti nelle ultime settimane è uscita per Alfa l'integrale delle musiche, diciamo, delle sinfonie, e in più anche, siamo fortunati, le musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate con la Tonhalle Orchestra di Zurigo e il suo direttore stabile ormai dal 2020, cioè Paavo Järvi. Perché non ascoltarle proprio dirette da loro, così due piccioni con una fava. Nuovo disco e vostra richiesta. Questa è un'interpretazione, secondo me, di quelle particolarmente azzeccate, fresca. Sentirete l'overture del Sogno di una notte, che inizia proprio come se ribollisse un po' in pentola, proprio fatta a poco, proprio germogliare tra i ranghi della Tonhalle Orchester per poi scoppiare. E devo dire, funziona benissimo.
Thank you.
una sezione fiati particolarmente scintillante della Tonhalle Orchestra di Zurigo, diretta da Paavo Järvi. Queste sono le nuove, la nuova cofanetto, diciamo, di Alfa, con le sinfonie di Mendelssohn integrali, le cinque sinfonie più gli estratti, purtroppo non tutte le musiche di scena dal Sogno di una notte di mezz'estate, che abbiamo appena ascoltato l'ouverture, è uno di quei brani che già in nuce raccolgono un po' tutto quello che si svilupperà poi musicalmente, gli accordi che avete sentito che aprono e chiudono il pezzo e che in realtà chiuderanno anche l'intera pièce, però anche la trovata geniale di Mendelssohn di mettere in musica il suono di un asino, di un ciuchino, come appunto poi si trasformerà a Bottom in Sogno di notte di mezz'estate, con quella sorta di glissando degli archi per fare appunto il verso dell'asino. Questo appunto per rispondere a Walter, che mi chiedeva appunto cosa un parere su Mendelssohn in generale e anche come nuovo disco da presentarvi. Un altro nuovo disco che volevo presentarvi è uscito per Pentaton, Pierre-Laurent Aymar, uno dei pianisti che di solito siamo abituati ad ascoltare nel repertorio contemporaneo, è stato un grande specialista di Boulez, ma anche di repertorio americano, insomma, un pianista che ha sempre avuto un approccio anche molto, si potrebbe dire, un po' banalizzando, l'approccio molto intellettuale alla musica. Insomma, ha sempre i booklet dei suoi dischi, per esempio, sono sempre densi di riflessioni anche molto stimolanti. Per Pentaton la scelta è stata accolta, anche ho letto un po' di recensioni, in maniera abbastanza sorpresa, perché Aymar ha scelto di dedicarsi a queste miniature scritte da Schubert durante il corso di tutta la sua vita, cioè di fatto le Ländler, cioè le danze popolari che Schubert un po' nobilita, un po' in realtà, come dire, chiaramente si diverte a proprio fissare su carta fin da quando era ragazzino, in questi brani alle volte veramente minuscoli di 16 battute e alle volte invece un po' più elaborati, complessi. Ne scrive più o meno oltre 450. In questo disco Pierre-Laurent Aymar ne fa ovviamente una selezione, senza però ovviamente cascare nel potenziale tranello di applicare chissà quale sfera teorica o interpretativa o analitica eccessiva, ma anzi l'ascolto dal primo all'ultimo di questa selezione, devo dire, è veramente un viaggio anche molto rilassante, anche molto, e veramente ci apre un mondo che conosciamo poco, quello un po', se vogliamo, del paesaggio sonoro di quella che poteva essere, insomma, l'Austria di quegli anni. Appunto, dicevo, il booklet, anche qui Aymar ha scelto di scrivere due righe, e ve le leggo, ve le traduco al volo. In questi pezzi di singolare brevità, Schubert riesce a farci proprio entrare al cuore della dolcezza, l'ambiguità e la vertigine del reale tra la vita e la morte. Non è particolarmente affascinante come il maestro della forma, delle lunghe forme, no? Perché questo poi è Schubert, eccella così tanto anche nel campo delle miniature. Queste pagine, o meglio queste poche linee, offrono il pinnacolo dell'intimità in musica e ci invitano a un universo personale interiore e fragile. Thank you. una selezione proprio delle 12, in questo caso Danze tedesche, opera 171, nella stessa traccia, e Marmet insieme al numero 3, 4, 5 e 6. Insomma, per darvi un'idea anche proprio appunto di questa passeggiata, no? Di come parla proprio Emar stesso nel booklet. Ancora un breve ascolto prima poi di passare alla pubblicità. Alla Scala in questi giorni ci sono diverse anche titoli che vanno in scena, ne parleremo anche settimana prossima, ma un appuntamento invece particolarmente interessante oggi alle 20 è il concerto istituzionale, quello dei solisti dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti, cioè l'Accademia della Scala fondamentalmente, con la sua orchestra diretta da Alessandro Bonato, che presenta di fatto i suoi nuovi diplomati. Oggi la serata si apre con la consegna del diploma finale al tenore Pierluigi D'Aloia e al basso Wan Hong Lee, e poi però insomma ci sono anche tutti gli altri vari studenti che stanno anche loro per concludere. È ovviamente come ogni anno un concerto che prevede insomma diversi brani tratti dall'opera italiana, perché giustamente anche un po' per celebrare la storia della Scala e della sua Accademia, per, come dire, per congratularci anche con il diploma di Pierluigi D'Aloia, che canterà A mes amis le jour de fête dalla figlia del reggimento di Donizetti, perché non ascoltare è proprio quello.
A mes amis que le jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. A mes amis que le jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête désormais me rend un héros. Ah, quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, celle pour qui je respire a mes vues à dénier. Et ce doux espoir de bonheur trouble ma raison et mon cœur. Ah, mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Ah, mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher. Ah, mes amis, ah, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Pour mon âme, quel destin, j'ai sa flamme et j'ai sa main. Prospère, me voici. Militaire, Marie. Ah, pour mon âme, quel destin. C'est sa flamme et j'ai sa main.
Thank you.
Della tempesta dalla sesta sinfonia di Beethoven, l'abbiamo ascoltata perché anche invece mi sono reso conto di non aver detto chi cantava nell'aria precedente, perché per introdurre il concerto di questa sera al Teatro alla Scala con i neodiplomati dell'Accademia della Scala, per l'aria della figlia del reggimento di Donizetti era da un disco che questo abbastanza recente con Cyril Dubois, il tenore che avete sentito lanciarsi nella girandola di Do Sovracuti, appunto di questa famosissima area del figlio del reggimento. Invece Beethoven l'ho scelto perché è anche un po' in linea appunto con l'ascolto di Mendelssohn. Questo è un altro cofanetto uscito recentemente che ha ricevuto, devo dire, un'accoglienza abbastanza controversa, nel senso che o lo si è amato moltissimo o lo si è abbastanza odiato. Io sono fra le persone a cui è piaciuto molto. È il cofanetto che raccoglie le incisioni l'integrale delle sinfonie di Beethoven con Antonello Manacorda alla guida della Kammerakademie di Potsdam. Erano usciti già alcune sinfonie come dischi singoli, e poi dopo, negli ultimi settimane, è uscito proprio il cofanetto che le raccoglie tutte. Operazione che, dal punto di vista, devo dire, proprio editoriale, non mi sembra molto felice, visto che se qualcuno si era iniziato a comprare i dischi precedenti, poi dopo se li ritrova tutti insieme nello stesso cofanetto, ovviamente a una cifra più bassa. Vabbè, questi sono modi un po' strani di alienarsi il pubblico. Ma al di là di questo, dischi Sony, peraltro, quindi non un'etichetta che abbia bisogno di fare soldi su queste cose, ma vabbè. Il bello, secondo me, invece, di questa esecuzione è che in ogni sinfonia Manacorda e la Kammerakademie di Potsdam trovano un modo di accentuare un particolare che è andato magari perso, soprattutto quando le orchestre sono particolarmente grandi. Qui chiaramente siamo in zona prassi storicamente informata, quindi con un numero di esecutori non eccessivo, strumenti in realtà credo strumenti moderni, ma come dire suonati con intenzione storicamente informata. La verità è che sono poi ascolti, secondo me, invece molto interessanti. Forse anche qui magari è vero quello che dicono alcune recensioni, che poi alla fin fine, un po' come quando succede con Jordi Savall, no? Che l'eccessiva attenzione al dettaglio e alla, ogni tanto, per dirla anche qui un po' per banalizzare, al famolo strano, poi dopo non si traduce in un arco narrativo, un arco musicale che abbia un senso. Qui alle volte è vero, però per esempio io una tempesta dalla sesta sinfonia di Beethoven, così con questi coi timpani, con la scelta, devo dire, anche non facile da ascoltare, specie se avevate delle cuffie, di far sparare l'ottavino o insomma sì, i flauti a fortissimo, sovrastando fondamentalmente tutta la linea degli archi. Non l'avevo mai sentito prima e secondo me funziona benissimo e credo a Beethoven sarebbe piaciuto, anche se quello è un ragionamento che ovviamente non ha molto senso fare. Insomma, nuovi dischi, come avete visto ce ne sono tanti, questi era i nuovi dischi Sony con l'integrale delle sinfonie di Beethoven dirette da Antonello Manacorda. E torniamo a voi, io vi ricordo mi potete scrivere al 331-6214013, sia SMS, sia Telegram, sia WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura di musica classica della domenica mattina di Radio Popolare. Vi dicevo, mi potete scrivere per richieste, per domande, quello che volete. Io cerco di accontentare tutti da una settimana all'altra. E per esempio settimana scorsa Giorgio mi aveva chiesto di ascoltare ancora qualcosa dal disco Wonder Women che Cristina Pluhar e il suo ensemble L'Arpeggiata hanno recentemente dato alle stampe. E Giorgio Miche diceva appunto voleva ascoltare qualcos'altro, perché abbiamo già ascoltato qualche settimana fa, perché dice appunto di averne sposato una, appunto, di Wonder Woman. Quindi lo faccio molto volentieri, è un disco che mi ha molto affascinato, come tutti i dischi dell'Arpeggiata. Sono dischi sicuramente che, ecco, hanno un presupposto un po' opposto, se vogliamo, rispetto a con i Manacorda con Beethoven. Cioè Cristina Pluhar invece sceglie di usare strumenti e in generale, come dire, proprio una tecnica che è, sì, storicamente informata, con un approccio invece molto libero. Anche quello, se vogliamo, è storicamente informato, nel senso che noi sappiamo che all'epoca, nel 600-700, quello che era scritto proprio nelle partiture costituiva un ventesimo di quello che poi effettivamente si suonava, quindi c'era molta improvvisazione, molta anche in generale si dava per scontato che l'orchestrazione fosse lasciata al gusto personale. L'Arpeggiata e Cristina Pluhar nei loro dischi hanno sempre molto enfatizzato l'aspetto improvvisatorio, l'aspetto anche, come dire, di ammiccamento a gusti sonori che sono proprio moderni nostri, cioè l'uso per esempio delle percussioni, la contaminazione tra virgolette, se questa parola ha senso, con il repertorio popolare, eccetera eccetera. Allora, i Wonder Women, il focus è ovviamente musiche che abbiano a che fare con donne o scritte da donne. Barbara Strozzi ha un po' la luce della ribalta in questa selezione. Molti brani sono scritti da lei, è stata indubbiamente la più importante compositrice italiana del 600, non erano molte. Qui in particolare funziona molto bene questa cantata evidentemente profana, L'amante segreto, qui interpretata insieme all'Arpeggiata Cristina Pluhar dal soprano Céline Chen. Céline Chêne, la soprano qui accompagnata dall'arpeggiata Cristina Pluart nell'L'amante segreto, la cantata di Barbara Strozzi, che fa parte della raccolta messa insieme per il nuovo disco dell'arpeggiata, si intitola Wonder Women. Su richiesta di Giorgio, appunto, sono felice di aver ascoltato ancora un'altra traccia da questa ultima fatica di Cristina Pluart. Appunto, si chiama Céline Chêne perché Francesca mi chiede di le è piaciuta molto questa voce. Io vi ricordo sempre che le informazioni di ogni traccia vengono poi pubblicate sul sito dell'Apertura Musicale Classica, sul sito di Radio Popolare e anche sulle varie piattaforme di streaming di podcast che utilizzate, insomma, di solito il giorno dopo o addirittura il giorno stesso della messa in onda. Quindi, insomma, se avete dubbi su quello che avete ascoltato, abbiate fede che poi compaiono sempre sulla nostra pagina del sito di Radio Popolare o appunto delle varie piattaforme di streaming. Da Barbara Strozzi invece volevo passare a un altro nuovo disco, è una violoncellista che abbiamo già ascoltato non molto tempo fa, Laura, presumo è inglese, Van der Heijden, però ha un cognome insomma, olandese, perché è figlia, se non sbaglio, di padre olandese. È una giovane violoncellista. L'ultimo disco Chandos che abbiamo ascoltato con lei era una bellissima concept album, se vogliamo, dedicato agli altri mondi, alla luna, se non ricordo male, allo spazio. E qui invece sceglie di dedicarsi insomma, al repertorio del Novecento, Frank Bridge, William Walton e una nuova composizione e anche una prima incisione assoluta di Cheryl Frances Hoad. Il disco, sempre per la Chandos, insomma, affronta un po' il repertorio inglese, ovviamente, di più o meno intorno a, siamo alla metà del Novecento, insomma tra gli anni 30 e poco dopo il Novecento e poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e sono tutti brani che anche hanno a che fare in generale con una riflessione sulla pace, sul pacifismo. E sicuramente Frank Bridge, il primo compositore che Laura Van der Heijden sceglie per aprire il disco, è stato uno dei compositori sicuramente più impegnati sul versante proprio dell'attenzione nei confronti delle istanze pacifiste. Sicuramente il brano che lei sceglie, questo Oration, concerto elegiaco per violoncello solo e orchestra, è uno di quei brani che Frank Bridge scrive sconvolto dalla fine della Prima Guerra Mondiale. In realtà lo scrive un bel po' dopo, lo scrive verso la fine degli anni 20, però Bridge, che era stato di fatto il maestro di Benjamin Britten, chiede a Britten stesso di, e lo raccontano qui nel booklet, di controllargli un po' le parti, insomma. E Britten inizialmente è un po' sorpreso, tanto che Bridge immediatamente cambia idea, poi dopo però alla fine, insomma, non sappiamo bene com'è andata, se non che Britten, però, con questo di fatto concerto, insomma, in un solo movimento di Frank Bridge, stabilisce che il suo maestro era veramente un grandissimo compositore, proprio anche di grandi temi, non solo di temi musicali, ma di temi intellettuali. Qui Laura Van der Heijden, lo sentirete, esplora particolarmente proprio anche un po' la risonanza, perché il brano di Bridge non è di quei brani dove il violoncello ha modo di dare spazio proprio alla sua cantabilità. Sapete, il violoncello viene sempre detto come lo strumento più affine, più simile alla voce umana, ma semmai invece qui viene proprio esplorata la sua ampiezza, lo spettro sonoro delle corde, soprattutto sia nei registri acuto sia nel registro molto grave. È un disco meraviglioso, vi consiglio di ascoltarlo con attenzione. Non è forse un ascolto di quelli che vanno bene la domenica mattina, ma a un certo punto whatever.
Thank you.
Delle prime scene dal Werther di Massenet, l'abbiamo ascoltato perché in realtà in queste settimane è uscito un nuovo disco dedicato a quest'opera e peraltro per chi è a Milano il Werther è in scena al Teatro alla Scala proprio in questi giorni, lo sarà fino al 2 luglio, una nuova produzione diretta da Lenantino Glu con la regia di Christoph Loi. Il disco che è appena uscito è a cura del Palazzetto Bruzzani, l'istituzione che ha sede a Venezia, ma di fatto gestita da francesi, che si è dedicata da tanti anni all'esplorazione in maniera, come dire, anche nuova aggiornata del repertorio francese, sia quello meno conosciuto, sia quello anche più conosciuto come questo, ma con una prospettiva diversa. Per esempio, per questo nuovo disco è stato scelto un baritono per interpretare la parte del protagonista, che altrimenti di solito sarebbe scritta per tenore. Un baritono ovviamente di quelli con una voce particolarmente predisposta al registro acuto, in questo caso è la voce di Tassis Christoyannis, accompagnato dalla Hungarian National Philharmonic Orchestra diretta da Gheorghi Vascheghi. Devo dire, è un bellissimo disco, non c'è momento di quest'opera, che è un'opera poi molto di conversazione. Lo spettacolo alla Scala un po' lo enfatizza con questo continuare ad andare e venire da questa porta interno borghese che è un po', come dire, anche abbastanza opprimente, no? In scena, ma credo sia voluto. E il primo monologo, per esempio, quello che abbiamo ascoltato, che invece è il monologo della natura, dove appunto Werther, insomma, descrive un po' la sua immersione, la sua pochi scampoli di felicità prima o poi della tragedia, è, devo dire, molto molto ben affrontato da Christo Jannis qui, che proprio enfatizza ancora di più l'aspetto proprio sognante del protagonista. E per chi poi vorrà ascoltarsi appunto il disco sulle varie piattaforme di streaming che preferisce, proprio vedrà anche come Christo Jannis riesce anche un po' a modificare la voce e renderla sempre più stanca, sempre più invecchiata anche in un certo senso, sempre più enfatizzando il registro grave a mano che l'opera poi si avvia verso la tragedia finale. Questo è il Werther di Massenet, nuovo disco. Io intanto vi sto segnando ovviamente tutte le vostre richieste, vi ringrazio, vi ricordo che lo potete fare al 331-62-14013, Telegram, WhatsApp, SMS, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura musicale classica di Radio Popolare della domenica. Oggi è domenica 16 giugno e questa settimana, il 21 giugno, è la festa della musica. Sapete, ogni anno sì, insomma, tutte le città, tutti i capoluoghi in Italia si animano, in questo caso appunto il 21 giugno, per dedicare proprio un po' della produzione culturale locale a rendere omaggio, insomma, alle varie istituzioni musicali, ai complessi o in generale al fare musica. Devo dire, quest'anno la manifestazione mi è sembrata, quantomeno dal punto di vista della comunicazione, un po' meno brillante, forse un po' più stanca rispetto agli altri anni. A Milano non c'è tantissimo. Una delle iniziative che però volevo segnalarvi è quella che vede l'omaggio e la memoria di Maurizio Pollini da parte del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che appunto venerdì 21, in occasione della Festa della Musica, affida una maratona musicale a 7 giovani pianisti, siamo fra i 16 e i 20 anni, perché, come appunto ricorda il direttore del conservatorio, Pollini si è diplomato a Milano e ha calcato più volte il palco della Sala Verdi, quindi ricordarlo significa ripercorrere un lungo tratto della nostra storia. Insomma, in parte forse anche è vero. Non solo venerdì 21 appunto c'è la maratona con i pianisti per ricordare Pollini, ma già, e questo sarà venerdì sera alle, mi sembra, ecco, questo devo verificarlo, mi sembrava alle 21:30, ma non ne sono sicuro, ve lo confermo dopo. Invece mercoledì mattina alle 11:30 ci sarà la cerimonia di insomma intitolazione ufficiale dell'aula 201 del conservatorio, che è quella che negli anni è diventata la sede delle lezioni di pianoforte, intitolata appunto a Maurizio Pollini. Pollini, di cui recentemente la Warner ha deciso di ripubblicare le primissime sue incisioni, quelle che all'epoca erano incisioni EMI, e in particolare di affidare a questa nuova raccolta, che di fatto poi comprende il primo concerto per pianoforte e orchestra di Chopin con Paul Klecki, una mitica incisione, e una selezione tra notturni, polacche, valzer, appunto degli anni giovanili di Pollini, ma anche, per esempio, è la prima volta che rilascia in formato digitale, quantomeno, quindi dall'epoca del CD, questa è la registrazione, devo dire per me sorprendente, della polacca in fa diesis minore opera 44, che Pollini poi evidentemente non aveva mai voluto che rimanesse in disco. Ho sempre un po' difficoltà a far ascoltare cose che evidentemente i loro autori non avevano voluto dare alle stampe, ma alle volte, come dire, è anche utile, e anche poi in particolare quando sono incisioni così in realtà ben riuscite, perché no, dai. È un Pollini decisamente un po' più insomma, dionisiaco, se vogliamo, rispetto a quello più composto e compassato delle incisioni Deutsche Grammophon Future, ma è un giovane Pollini non di meno, e che vale la pena ascoltare. Il disco della Warner, che è uscito, diciamo, nelle settimane scorse, in seguito ovviamente alla morte del pianista milanese, e appunto l'appuntamento, ho controllato, in realtà ho sbagliato l'orario, venerdì 21 in Sala Verdi è alle 20 per la maratona pianistica in omaggio a Maurizio Pollini, è nell'ambito della stagione estiva del Chiostro del Conservatorio, in realtà però in Sala Verdi, nell'ambito sempre appunto delle iniziative dedicate a Maurizio Pollini, anche al di fuori della Festa della Musica del 21 giugno, il mercoledì precedente, cioè mercoledì 19, nella sala conferenze della biblioteca del Conservatorio alle 11.30 appunto si verranno celebrate, verrà intitolata ufficialmente l'Aula 201 a Maurizio Pollini. Non mi rimangono ancora molti minuti prima di passare la linea al giornale radio, e vi ricordo un paio di cose. Che oggi l'appuntamento con Archivio Ricordi alle 16.30 è in realtà abbastanza recente, è un archivio recente, perché Claudio ha incontrato la violoncellista Erika Piccotti, che è stata lanciata da un disco della Warner con Stravinsky, Prokofiev e César Franck, e anche dal film 100 preludi, dove lei stessa è attrice e al violoncello. Insomma, è un archivio di quelli, insomma, freschi, diciamo, non è un archivio storico, ma è pur sempre Archivio Ricordi. Invece vi ricordo anche che prosegue ancora per pochi giorni l'operazione Primavera di Radio Popolare. Sono in vendita i biglietti della sottoscrizione a premi sul sito, quindi radiopopolare.it, insomma, trovate anche tutto l'elenco dei premi. L'estrazione è il 21 giugno, è un modo carino per sostenere la radio, per sostenere noi e magari pure vincere anche dei premi, perché no. L'ultimo ascolto è un'altra novità discografica che ho atteso un po', perché ho voluto ascoltare in dettaglio, magari richiederà un paio di ascolti. È il disco che per la Pentathon Magdalena Cocena e Simon Rattle hanno messo insieme, dedicato a canzoni, insomma, del repertorio della Repubblica Ceca. Quindi sono state selezionate alcune raccolte di Bohuslav Martinů, di Dvořák, di Hans Krása, e poi in chiusura una Ninna Nanna di Gideon Klein, presumo scritta mentre lui era già a Theresienstadt. Sono tutte raccolte che affrontano anche compositori molto diversi tra loro, repertori lirici proprio in senso di poesie molto diverse tra loro. Sono ovviamente nella voce di Magdalena Cocena, interpretate da una persona che conosce benissimo questo repertorio, e perché ovviamente è idiomatico e perché lo ha eseguito insomma, durante tutta la sua carriera, non solo perché è di origine boema. Devo dire appunto sia Martinů, che peraltro, del quale peraltro è stato scelto un paio di raccolte, una di queste dedicate proprio a traduzioni di poesie giapponesi, in questo ricorda molto il Canto della Terra di Mahler. Ci sono appunto quattro orchestral songs di Hans Krása e selezioni di un paio di raccolte di Dvorak, che forse poi è l'ascolto che secondo me va benissimo per chiudere la puntata di oggi. Ho scelto la sesta dalle Songs Opera 2, dalle Canzoni Opera 2 di Dvorak. Non vi sto a leggere ovviamente il nome in ceco, ma in italiano suona come il mio cuore spesso, come dire, cova dolore, una cosa del genere. In realtà è una canzone dolorosa, ma piena di speranza, mettiamola così. Magdalena Cocena, la Filarmonica Ceca e Simon Rattle. Da Carlo Lanfossi della Radio Popolare è tutto per questa mattina. Lascio la linea al giornale radio. Come sempre, vivete felici.